E Tora di Ars. Questa volta ci dedichiamo ad un pastore del mondo luterano che, come vedremo, si distaccherà secco subito dalla religione ufficiale, stando molto attento alle pubblicazioni che avrebbe fatto. Tanto è che circolarono manoscritte. Le sue conoscenze, le sue pratiche, voglio dire, indirizzate poi ad un ristrettissimo gruppo di fruitori. Poi è soltanto nel 600 che viene promosso a stampa il suo dettato e i suoi insegnamenti. Valentin Weigel, 7 agosto del 1533. Di cui pochissimo si sa, tolto che abbia, sotto che si sa appunto che abbia insegnato e che fu pastore della Chiesa luterana dal 67 fino alla morte. Giustamente Vanini rileva che il motivo determinante per cui Weigel non pubblicò i suoi scritti è che male si accordavano con l'ortodossia luterana e con qualsiasi ortodossia. E avrebbero determinato la rimozione dal suo ufficio e la condanna. Chiaramente Weigel che cosa parla? Parla ancora una volta dell'argomento che ci interessa come lettura di Ars, e cioè del cristianesimo interiore. Cioè non sta parlando del rituale del quale poi vedremo che cosa esattamente dice. Praticamente che tutti i gesti e le parole che non diventino un atto interno, senza una religione interna, la religione esterna è flatus vocis, è un formalismo, insomma, no? Difatti, lui porrà l'attenzione su quello che definiamo il Cristo della fede e non sul Gesù storico, di cui sappiamo esistono ben pochi dati reali. Quello che preme a Weigel è l'esperienza di una dimensione che ha a che fare profondamente con l'umanità. Lui non stacca l'umanità dall'esperienza sacra perché ogni religione deve essere viva, deve essere vita, deve essere un modo per riattivare e per asseverare e per compiere la nostra umanità. Un uomo senza Dio non è un uomo. E rimprovera Weigel appunto la sostituzione della lettera allo spirito e dice appunto che dottrine, dogmi, formule religiose, loci teologici, persino i sacramenti non valgono niente. Sono solo opera umana e lettera morta, perché quello che conta è la trasformazione interiore, la conversione, il distacco da se stessi. Attenzione, ripeto, il distacco da sé non è l'alienazione. Il distacco da sé è la capacità, diciamo, come un treno che viaggia su due binari, è la capacità di viaggiare su due binari, il distacco da sé, cioè è la consapevolezza di ciò che è. E diciamo la comprensione, la coscienza della inutilità di ogni battaglia contro un se stesso che va capito, va amato, va superato da dentro, non da fuori, no? E allora, che cos'è, in parole povere, ancora una volta l'elemento che incontriamo? È il superamento della egoità, no? Del mamatà, di samudaya, del senso di sé. E incominciamo a vedere che cosa questi abbia detto, no? Dice: all'uomo spetta un compito solo, fare vuoto in se stesso perché vi trovi spazio la grazia. Quello che diceva Eckhart, quello che diceva Silesio, senza parlare poi di Suso, di Tauler, voglio dire, no? Ruiz Broeck. E dice difatti ad un certo punto l'albero proibito dell'Eden, l'albero della conoscenza del bene e del male, e la volontà propria, ripete, e dice il vero nemico per l'uomo è l'uomo stesso, ovvero quell'uomo carnale che nel distacco deve essere ucciso perché l'uomo rinasca in quanto uomo spirituale. In realtà, ucciso di nuovo vuol dire avergli tolto la forza. E proprio sottraendo la forza al sé, all'egoismo, all'orgoglio, all'attaccamento, alla tresna, alla sete, proprio togliendo questa forza che si realizza, tanto è che dice: caduta, disobbedienza o peccato avviene ogni qualvolta la creatura ragionevole si attribuisca il bene come essere, vita, conoscenza e tutto quello che è chiamato buono, perché con questa attribuzione l'uomo si distoglie da Dio rivolgendosi a se stesso e così cade dal bene immutabile nella creatura temporale, nel vero essere al suo, dal vero essere al suo proprio nulla. E questo ripiegarsi della creatura su se stessa si chiama peccato, disobbedienza, volontà propria, vecchio Adamo, trasgressione, morso della mela. Lucifero fu sedotto da questo serpente, ovvero dal suo stesso distogliersi da Dio, rivolgendosi al nulla da cui era fatto. L'angelo Silesio dice: se il diavolo rinunciasse alla volontà propria, sarebbe subito in braccio a Dio. Quando dice così, dice, anche Adamo fu sedotto e ingannato dal serpente, ovvero dal suo proprio, ecco il simbolismo del serpente, ovvero dal suo proprio naturale reclinarsi da Dio verso se stesso. Infatti, vedendo che aveva questo Dio, quanto questo Dio aveva in essere luce e sapienza, si attribuì questi beni e pensò di essere come Dio, vivere come Dio, sapere tutto come Dio. Perciò il serpente dice ad Adamo: mangia e sarai come Dio, mangiare dell'albero della vita, mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, per poi dopo riconoscere quello della vita. No? Questo è il velenoso naturale reclinarsi su se stesso e non significa che Dio voglia proibire qualcosa. E di nuovo il compiacimento di sé. Il vero nemico non è vivere in modo, voglio dire, personale. E il vero nemico è l'inconsapevolezza. Una bella frase vuole che il bambino sia consapevole di tutto e inconsapevole di ogni singola cosa, mentre l'orgoglio vuole che si sia consapevoli delle cose singole, ma non si sia consapevoli del tutto, tutto T maiuscola, del divino, insomma. Quando una creatura, dice Weigel, attribuisce il bene che non è suo, si attribuisce questo bene, diventa superba, ama se stessa, si compiace di se stessa, cerca, trova se stessa, si considera per quello che non è, pensando di essere come Dio. Questa caduta non è avvenuta soltanto nel primo uomo, ma in me, in te, in tutti noi fino al giorno del giudizio e 100 volte di più in noi, sui figli, che in Adamo. Come Dio è nato uomo, così l'uomo deve nascere Dio. Da Dio, in Dio, con Dio. Non per natura, ma per grazia. Così Adamo deve essere come Dio e anche essere Dio. Non come prima, per il consiglio del serpente, ma per il consiglio del seme della donna. E tutto quel che è Dio per natura, l'uomo deve esserlo, per grazia. La nuova nascita non sta nelle forze o nella cooperazione dell'uomo, ma dice anche che Dio non può rigenerare nessuno senza il suo volere. Infatti Dio non vuole senza l'uomo e l'uomo non vuole senza Dio. Inoltre Dio non vuole e non può senza l'uomo e l'uomo non vuole e non può senza Dio. Si comprenda dunque, dice Weigel, che Dio è in ogni momento presente all'uomo, stimolandolo, attraendolo, ammonendolo, tanto interiormente quanto esteriormente. Egli non guarda alle persone, non sceglie questo o quello, ma risplende su tutti e tutti illumina, buoni e cattivi. Dio vuole che tutti gli uomini, senza distinzione, siano salvi. E non vuole respingerne nessuno. Non sceglie per salvezza questo o quello, determinati ceti, come scrivono i falsi teologi, ma vuole tutti che egualmente, tutti sì, egualmente siano salvi. In un'altra pagina dice: dall'uomo Dio non desidera opera a cooperazione alcuna, ma solo il puro, nudo patire. Ovvero sia, Dio vuole per sé la volontà dell'uomo. Infatti, dove è il volere, là è tutto l'uomo. L'uomo deve avere un puro e semplice patire, nel distacco e nella rinuncia al volere, nella morte a se stesso, tenendosi in un'assoluta quiete. Infatti, appena l'uomo esce da se stesso con il suo volere, subito entra Dio col volere suo. Ed appena l'uomo si abbandona in modo passivo, subito viene Dio in modo attivo e rinnova l'uomo, senza che questi sappia o comprenda come, ma non però senza il suo volere. Infatti, se il volere dell'uomo è contrario e non vuole patire Dio, la nuova nascita non viene iniziata né compiuta. In cielo Dio non ha colpa alcuna, la colpa è dell'uomo che non vuole abbandonarsi e darsi a Dio e non vuole patirlo in sé. Ha costruito dei miti, il mito della libertà e di tante altre belle cose, semplicemente perché con quei miti soddisfa la domanda interna, la domanda interiore, e può permanere nello stato ontologico di lontananza. In realtà molti concetti, lo vedremo, lo stiamo per vedere, sono stati costruiti semplicemente perché l'uomo così si è tenuto lontano dall'esperienza che lo avrebbe trascinato verso un entusiasmo che è liberante, ma l'uomo non vuole essere libero. L'uomo impara a essere libero non appena vede la bellezza di Dio, non appena capisce che simultaneamente a questi giorni, simultaneamente a questa persona, simultaneamente a questo pensiero, esiste qualcos'altro che lo nobilita. Dice poi, ecco, no? Dice, la nascita avviene solo per grazia ed è concessa a colui che patisce Dio con volontà distaccata. Il battesimo con acqua non ha altro che un significato esteriore. Dice poi: chi crede sarà salvo, ma chi non crede sarà condannato. Se ci si attiene a questo fondamento, viene eliminata la disputa, la divisione sul libero arbitrio, sulla conversione dell'uomo e sulla giustificazione. Giustificazione per sola fede, no? E dice poi: fantastico. Chi potesse stare un'ora sola, anzi un momento solo, vuoto e libero da se stesso, senza pensare a se stesso o a creatura alcuna, sarebbe generato come figlio di Dio e tutti i suoi peccati gli sarebbero perdonati nel medesimo istante per quanti fossero. Qui tutte le tradizioni dicono la stessa cosa. Il peccato si può bruciare, si può, voglio dire, non soltanto superare, proprio eliminare attraverso quel lampo che è la ierofania, che è la manifestazione del vuoto interno che libera da sé, senza pensare a sé o a creatura alcuna. Dice: ogni grazia si trova pienamente in Cristo. Appena ci distogliamo completamente da noi stessi e ci rivolgiamo a Dio in totale distacco, senza pensare più a nulla della nostra vita, senza più nulla volere o desiderare questo utile, ecco che dice, eccola qua, dopo 100 peccati mortali, appena giungesse a tale conversione seria, in un istante Dio gli perdonerebbe tutti i peccati. Infatti il perdono non è legato a una data. Quando lo spirito si unisce a Dio, in un attimo se ne vanno tutti i peccati per quanto grandi siano, non hanno più presa, svaniscono, svaporano, sono desostanziati. Ogni qualvolta l'uomo giunge all'uguaglianza con Dio, per cui Dio gli diviene tanto caro che rinnega se stesso e si odia, uccidendo il volere proprio, non cercando più niente per sé, né nel tempo né nell'eternità, altrettanto spesso viene svuotato dai suoi peccati e da ogni pena. È come dire, il fulgore della bellezza non ti fa vedere quello che è brutto. E poi dopo dice questo. La vera povertà di spirito è quando l'uomo niente vuole, niente sa, niente ha. In questi tre punti è compresa la vera povertà. È povero in spirito chi niente vuole. Infatti, fin tanto che l'uomo ha ancora in sé la volontà di compiere finché l'uomo ha ancora in sé la volontà di compiere persino la carissima volontà divina, non ha ancora la povertà di cui parliamo. Eckhart diceva: «O Dio, liberami da Dio». Noi potremmo dire che la libertà ci liberi dalla libertà. E diciamo ancora, già che l'uomo, dice, ha una volontà per cui vuole soddisfare anche il divino, e questo è sbagliato. Automaticamente ha creato un divino, ha creato una volontà sua verso il divino, pensa di soddisfare il divino, in realtà sta soddisfacendo, Bradharanyaka Upanishad, sta soddisfacendo se stesso. Dice poi, in secondo luogo è povero quello che niente sa. Talvolta abbiamo detto che l'uomo, dice Weigel, deve vivere come se non vivesse per se stesso, né per la verità né per Dio, aggiunge. Ma ora parliamo diversamente, diciamo che l'uomo deve essere così privo del suo proprio sapere come lo era quando non era niente, e lasci che Dio operi quel che vuole, standosene vuoto, è il concetto di sunyata, è vuoto. Dice, senza nemmeno il volere divino. Dice poi, la conoscenza e l'amore sono la stessa cosa. Dice però, c'è qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore, ma che niente conosce e niente ama. C'è qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore, ma che niente conosce e niente ama, come invece fanno le potenze dell'anima. Chi conosce quel qualcosa sa dove risiede la beatitudine. Esso non ha prima né poi e non attende nulla, alcuna realtà futura, perché non può perdere né acquistare, perciò è spogliato tanto dal non sapere di niente che opera in lui e dice, e di più, esso è lui che usa se stesso al modo di Dio. Dunque io dico che l'uomo deve stare vuoto e libero tanto da non sapere né da conoscere quel che Dio opera in lui, cioè andare al di là dell'operazione divina, perché anche questa è un'appropriazione. E l'uomo così possiederà la povertà. Difatti dice poi, Dio non è un essere né un'intelligenza, non conosce né questo né quello, dice. Perciò Dio è libero da tutte le cose e perciò è tutte le cose. Chi deve essere povero di spirito deve essere povero di tutto il suo essere proprio, tanto da non sapere niente di alcunché, né di Dio né della creatura né di se stesso. Chi deve essere povero di spirito deve essere povero di tutto il suo essere proprio, tanto da non sapere niente di alcunché, né di Dio, quindi non si sa di Dio né della creatura né di se stesso, perciò l'uomo non deve desiderare di sapere e conoscere le vie di Dio. In questo modo l'uomo può essere povero di un sapere proprio. La terza povertà è questa. Se l'uomo è libero da tutte le cose, da tutte le creature, da se stesso e da Dio, ma è ancora tale che Dio trovi in lui un luogo per operare, allora diciamo che finché c'è un luogo nell'uomo, questo non è povero della povertà estrema. È una gara all'autosuperamento, insomma, quella di cui stiamo parlando. È una continua affermazione essenziale di sunyata, del vuoto. E questo, ripeto, c'è perché si è vivi. Questa è la religione viva, la religione reale, è vita. non è ritualismi o altre bislaccherie. La religione è tutti i giorni, tutti i minuti. La religione è quando ti gratti una rotula. La religione è la tua vita intera. Quando diventa tutta la tua vita intera, ecco che cosa capita. Dice, Dio nelle sue opere non vuole che l'uomo abbia in sé alcun luogo dove Dio possa agire. La povertà spirituale è quando l'uomo se ne sta così libero da Dio e da tutte le sue opere, che se Dio vuole operare nell'anima deve essere egli stesso il luogo in cui operare. Liberarsi dalla libertà. E ciò lo farebbe volentieri. Perché se Dio trova l'uomo così povero, è Dio stesso che patisce l'opera. Ed è il luogo proprio dell'opera sua, dato che egli opera in se stesso. Eckhart diceva, se Dio avesse costruito qualcosa al di fuori di sé, se avesse creato qualcosa al di fuori di sé, non sarebbe stato Dio. E dice allora questa, eccola qua. In questa povertà, l'uomo giunge a quell'esperienza eterna che è stato, che è ora e che dovrà vivere in eterno. Dunque l'uomo non deve volere, non deve avere neppure, non deve avere neppure considerare un luogo in cui Dio possa operare, perché fin tanto che mantiene un luogo, mantiene anche una distinzione. Se tu distingui da Dio, per quanto voglia conoscere Dio, non conoscerai mai Dio perché io conosco Dio, vuol dire che Dio è fuori. E dice perciò, fin tanto che mantenga un luogo, mantiene anche una distinzione, perciò prego Dio che mi liberi da Dio. Già che la mia essenza sovraessenziale è al di sopra di Dio stesso ed è al di sopra della distinzione. Là io ero me stesso, là volevo me stesso e conoscevo me stesso per creare questo uomo e perciò sono causa di me stesso, secondo la mia essenza, che è eterna, e secondo quella che è temporale. E perciò così sono nato, secondo il modo della mia nascita, che è eterna, e non potrò mai morire. Secondo il modo della mia nascita eterna, sono stato in eterno, sono ora e permarrò in eterno. Quello che sono secondo il tempo deve morire ed annichilirsi, già che è temporale, e perciò deve perire, insieme al tempo. Nella mia nascita furono generate tutte le cose. Ed io fui causa di me stesso e di tutte le cose. La volontà propria è l'albero proibito dal quale non si deve mangiare, né in cielo né in terra. Tale albero deve restare proibito in eterno e i suoi frutti vengono evitati solo grazie alla povertà di spirito, ossia al vero distacco. Nella morte e nella rinuncia a se stesso, dice rinuncia a te stesso. Abbandonati completamente a Dio, senza attaccarti a te stesso ai doni nello spirito, nella morte e nella rinuncia a te stesso, ti ha dato ed abbandonarti a Dio, col suo volere, e non vorrai nemmeno più essere di te stesso. Se infatti, costui sa, si rende conto che è creato da Dio, non ha niente di proprio. In tale distacco, quando l'uomo è completamente morto a se stesso, Dio viene, compie l'opera propria nell'uomo, ovvero genera nell'uomo il suo figlio unigenito. Questa è la beatitudine eterna, questa è la beatitudine dell'eternità. Al contrario, se un dannato all'inferno o un demonio potesse uscire dalla volontà propria, abbandonandosi completamente, obbliandosi a se stesso, gli sarebbero perdonati i peccati e nell'attimo diventerebbe un angelo. Questo l'abbiamo già vista in Silesio. La nostra vita eterna consiste in un umile distacco ed in un completo oblio di se stessi. Di più, molto di più sicuramente che nell'amore o nella contemplazione. Di nuovo Silesio diceva, chi ama senza sensazione e conosce senza discrimine, chi ama senza sensazione e conosce senza discrimine, è detto a buon diritto più Dio che uomo. E dice poi, la vita lunga per noi si fonda su di un morire a tutte le cose e obbliarle. Allora Dio entra e compie la rinascita. Tale nascita è la nostra vera vita. Qui è nascosta una grande sapienza. V'è un distacco ancora più perfetto che conduce l'uomo massimamente vicino a Dio. Ed è quello per cui l'uomo rinuncia anche alla vita eterna, al bene eterno e a tutto quel bene che potrebbe ricevere da Dio e da tutti i suoi doni. Rinuncia volontariamente, ovvero con consapevole coraggio, a tutto quello che contro o per se stesso vuole desiderare o cercare o servire. Che la speranza nella vita eterna gli dia pace, allegria e lo illumini nel suo lavoro. Questa Questo è davvero il più alto grado del perfetto distacco, che viene dato per grande amore di Dio. L'amore porta distacco. L'amore porta unione prima e poi porta distacco da sé. È l'ablatio sui, è il superamento di sé. Dice, chi cerca la vita la perde, no? Ma chi la lascia, chi lascia se stesso per amor di Dio, troverà la vita. Sarà la vita, perché non trovi niente, lo sei. Perciò in questo momento, in questo perdere la vita, non si deve avere nulla di ricompensa, di mira, un utile. Si deve sapere che tale vero distacco, nella rinuncia al proprio volere, cattura e lega Dio. Infatti, chi rimette completamente a Dio la propria volontà riceve in cambio da Dio il suo volere, tanto pienamente e tanto in proprio che la volontà di Dio diventa quella dell'uomo. E Dio ha giurato a se stesso di non compiere altro che quel che l'uomo vuole. In tale distacco, dunque, l'uomo e Dio diventano uno. E quanto poco Dio può rinnegare il suo essere e la sua vita, altrettanto poco può dannare il povero di spirito, ovvero distaccato. Perciò, anche se tali uomini cercano l'inferno, ad essi è dato il paradiso. Essi cercano la morte e la dannazione, ma ricevono la vita e la beatitudine. Il male non era distaccato, cercava la vita. E difatti ricordiamoci che nell'albero paradisiaco interdetto era quello della conoscenza del bene e del male, non quello della vita. È proprio attraverso la conoscenza del bene e del male interdetta che l'uomo si è visto proibito quell'albero da cui mangiava già, che era l'albero della vita. Il paradiso e la beatitudine furono interdetti. Trovarono questi uomini la dannazione eterna proprio nel discrimine, cioè nella diarchia, nella dialettica. Cosa dice queste pagine? Dicono queste pagine che la ricerca della libertà, la ricerca della bellezza, la ricerca di bene, bello e vero, è la ricerca di libertà, è la ricerca di una identità assoluta, che non vuol dire che uno cerca qualche cosa, vuol dire che diventa qualche cosa, di modo che lui non è più quel se stesso, quel qualcosa smette di essere un qualcosa e si libera dalla libertà. Dio lo libera da Dio. Essenzialmente, voglio dire, la chiave di volta anche di Weigel è nella intelligente, pacata, amorevole cultura, coltivazione del distacco che è attaccamento, di quella esperienza che è tutt'uno con l'esperito, di quella identità che per gradi si costruisce al di là di ogni possibile dialettica. Questo è, diciamo, il senso di quella lettura che abbiamo fatto questa sera. State bene.